Capitolo quinto. Come funziona la mente? Come funzionava la mente? Beh, per risolvere questo problema non era necessario che lo sapessimo. Nel 1949 il dottor Shannon, in un commento, disse di aver cercato con ogni mezzo immaginabile di calcolare il materiale presente nel bank della memoria del cervello e fu costretto a concludere che il cervello, nel caso registrasse ogni cosa, non avrebbe potuto conservare una quantità superiore a 3 mesi di osservazioni. E la ricerca di Dianetics rivela che viene registrato e conservato tutto. Si dice che il dottor McCulloch, dell'Università dell'Illinois, mentre postulava il cervello elettronico nel 1948, abbia dedotto da alcuni calcoli che, se costruire un cervello umano costasse $1 milione, le sue valvole dovrebbero costare 0,1 centesimi l'una. La quantità di energia che consumerebbe sarebbe tale da illuminare New York e ci vorrebbero le cascate del Niagara per raffreddarlo. Lasciamo a questi competenti signori i problemi di struttura. A tutt'oggi, Dianetics non ha violato niente di quanto effettivamente si conosce riguardo alla struttura. Certo, applicando attentamente i principi di Dianetics, può darsi che il problema della struttura possa essere affrontato meglio. Ma in un solo colpo ci togliamo dalla mente tutto questo. Noi ci occupiamo della funzione, della capacità e della regolazione di quella funzione, con lo scopo di ottenere il massimo del funzionamento. Ci occupiamo di un calcolatore perfetto per natura. Ci occupiamo di un calcolatore che funziona totalmente sul principio che deve essere esatto e che, se non è esatto, deve scoprire perché. Il suo codice potrebbe essere enunciato così: mi impegno ad essere sempre esatto, dall'inizio alla fine, sempre, a non essere nient'altro che esatto e a non sbagliare mai in nessuna circostanza. Ora, questo è quanto ti aspetteresti dall'organo dedito all'elaborazione di una questione di vita o di morte, qual è la sopravvivenza. Se tu ed io costruissimo un calcolatore, ne costruiremmo uno che desse sempre risposte corrette. Ora, se il calcolatore che abbiamo costruito fosse dotato di una personalità propria, sosterrebbe anche di aver ragione. Avendo osservato questo computer al suo stato ottimale, in quanto personalità fondamentale, questa conclusione era ben lontana dall'essere semplicemente un postulato. E perciò chiameremo questo computer mente analitica. Potremmo suddividere ulteriormente le cose e diventare complicati dicendo che vi è anche un io oltre ad un computer, ma questo ci porterebbe in una direzione che, visto come si sviluppano le cose, in questo momento non è di grande utilità. Perciò, ai nostri fini, la mente analitica o analizzatore è un computer e l'io. Tutto ciò che vogliamo è una buona soluzione funzionale. La prossima cosa che dobbiamo prendere in considerazione è ciò che, a quanto pare, rende l'uomo un essere senziente. Tale riflessione ci porta alla conclusione che è il possesso di questo analizzatore ad innalzare l'uomo ben al di sopra dei mammiferi suoi simili. Infatti l'uomo è superiore fin tanto che è razionale. Quando questa razionalità si riduce, lo stesso avviene al suo stato di essere. Così possiamo postulare che è questo analizzatore a determinare la differenza tra l'uomo e il cane. Per lungo tempo, lo studio degli animali ha riscosso grossi successi presso gli psicologi sperimentali, ma tali studi non vanno valutati in modo errato. Il lavoro di Pavlov era interessante. Dimostrava che i cani resteranno cani. Alla luce di queste nuove osservazioni e deduzioni, si è dimostrato ben più di quanto Pavlov sapesse. Si è dimostrato che gli uomini non erano cani. Ci deve essere una risposta da qualche parte. Vediamo. Ho addestrato un sacco di cani. Ho anche addestrato un sacco di bambini. Una volta pensavo che se si fosse addestrato un bambino con la stessa pazienza con cui si addestra un cane, alla fine ci si sarebbe ritrovati con un bambino ubbidiente. Non funzionava. Proprio così. Non funzionava. Più si cercava con calma e pazienza di fare del bambino un cane ben addestrato, dicendogli «Vieni qui», più lui scappava via. Ci deve pur essere una qualche differenza tra bambini e cani. Beh, cosa hanno i cani che i bambini non hanno? Mentalmente, probabilmente, niente. Ma cosa hanno i bambini che i cani non hanno? Una buona mente analitica. Osserviamo dunque più da vicino questa mente analitica umana. Deve avere una caratteristica diversa dalle menti degli animali, le menti dei mammiferi di ordine inferiore. Postuliamo che questa caratteristica debba avere un alto valore di sopravvivenza. Evidentemente è così predominante e diffusa e l'analizzatore... L'analizzatore deve possedere una certa caratteristica che lo rende un apparato pensante leggermente diverso da quello che è stato osservato nei topi e nei cani. Non è solo una questione di sensibilità e sofisticatezza. Deve avere qualcosa di più originale e migliore. Un altro principio? Beh, non proprio un intero principio, ma... Più razionale è la mente, più mentalmente sano è l'uomo. Meno razionale è la mente, più l'uomo ricorda nella condotta i suoi cugini mammiferi. Che cos'è che rende irrazionale la mente?